Recentemente ho meditato l'Epistola agli Ebrei e questa mattina e anche la prossima volta, se il Signore vuole, mediteremo sul tema dal titolo Cristo, Sacerdote e Re. Leggiamo in Ebrei al capitolo 10, dal versetto 1. Ebrei capitolo 10, versetto 1. Poiché la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai, con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, rendere perfetti quelli che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe egli cessato di offrirli, non avendo più gli adoratori, una volta purificati, alcuna coscienza di peccati. Invece in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori, di becchi, tolga i peccati. Perciò entrando nel mondo, egli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. E non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti, né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi, ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte gli stessi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, questi, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando solo più che i suoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi, perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. E anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza, infatti dopo aver detto questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dov'è remissione di queste cose, non c'è più luogo offerta per il peccato. Amen. È un'epistola meravigliosa che getta una luce veramente chiara su tutte le pratiche, le procedure e la legislazione dell'Antico Testamento, che in parte, solo in piccola parte, andremo a rivedere in questa meditazione. Infatti la parola del Signore più volte dice che la legge non può rendere perfetti, e lo ribadisce così spesso, soprattutto in questa epistola, perché l'obiettivo di Dio è la perfezione. Il nostro obiettivo, forse un obiettivo estremamente relativo, è quello di sentirci a posto con la nostra coscienza. Oggi come non mai sentiamo anche a volte dai media l'importante è che uno sia a posto con la propria coscienza, ma la coscienza è la coscienza umana, il cuore è il cuore umano, ma il Signore dice che è l'uno e l'altro sono macchiati comunque dall'imperfezione, dal peccato. E l'obiettivo di Dio è uno solo, la perfezione. Infatti dice, queste cose che Dio aveva dispensato, che egli stesso aveva legiferato, ebbene queste cose non possono rendere perfetti. Ma anzi, la scrittura aggiunge nel libro degli Ebrei, capitolo 8, versetto 5, che sono figure ed ombre di cose celesti. Cioè, raffigurano, ci rappresentano, sono metafore, ombre, che ci rappresentano la realtà e non l'essenza stessa delle cose. Infatti anche Colossesi 2,17 dice ombra di cose che dovevano avvenire. Quindi l'ombra doveva lasciare il posto alla sostanza, alla realtà, e la sostanza è Cristo, come vedremo. Quindi abbiamo letto che ci occorre un mediatore, ci occorre un sostituto, qualcuno che in modo perfetto possa soddisfare le esigenze della giustizia e della santità di Dio. Ora, questo fatto è chiaro fin dalle prime pagine della parola del Signore, perché subito dopo il peccato, quando gli uomini si copersero con delle foglie di fico, in realtà il Signore già lì mostra che l'uomo aveva bisogno di essere vestito, perché il peccato ci rende tutti nudi. La nudità, se è vero che è una fonte incancellabile di imbarazzo per noi e gli uni e gli altri, per questo il Signore ci invita a coprire la nostra nudità, è altresì vero che da un punto di vista anche morale, essendo nudi causa del peccato, il primo impatto che l'uomo ebbe dopo aver peccato è che si resero conto che erano nudi, dice la parola, subito. Quindi quando la parola dice che chi pecca fa un torto all'anima sua, è perché si denuda. Allora, l'esigenza di un vestito è emersa subito nella parola del Signore, perché il peccato causa questa situazione di timore, di paura, di smarrimento, di disagio, di sconforto, e il bisogno quindi di essere vestiti. Gli uomini, la prima cosa che fecero, cercarono di vestirsi in qualche modo, trovarono delle foglie di fico, se ne fecero delle cinture, ma sarà poi solo il Signore che dovrà provvedere un vestimento uccidendo un animale. Il vestimento non era vegetale, ma era animale, perché li vestì con una pelle di animale. E il primo sangue scorre, conseguentemente, all'ingresso nel mondo del peccato. Noi a volte, sì, ho peccato, un peccatuccio, peccatino. Il peccato merita, secondo la giurisdizione divina, ed è quella che ha un valore eterno, merita la morte. Ogni peccatore, dice la Scrittura, deve morire. E la morte del Signor Gesù sancisce e dà gloria a questa verità, che il peccato è grave. Tanto grave che ha richiesto la morte del nostro amato Salvatore. Altro che peccato, peccatuccio e peccatino. E sorvolarci sopra e cercare di minimizzare. Il peccato è grave, gravissimo. E credo proprio che lo Spirito Santo in noi odi il peccato. Allora, questo fatto è importante. Il Signore dovette uccidere un animale per vestire questo stato di nudità introdotto nel mondo causa il peccato. E notiamo noi, nella nostra coscienza, quando pecchiamo, non siamo tranquilli. La prima tendenza, purtroppo, per sfuggire alla nostra responsabilità, e questo è un esercizio che Satana sta compiendo veramente egregiamente nel mondo, è quello di addossare la colpa a qualcun altro. Ma in realtà molte stonature hanno la loro origine in noi stessi e noi tendiamo di proiettarle al di fuori di noi. Ma in realtà il problema è nostro, è sempre nostro. Allora, qui dice il Signore che il Signore provvedette appunto un vestimento adeguato. Ma la stessa cosa avvenne quando il Signore mandò ad effetto il suo giudizio nei confronti degli egiziani. Dice, in quella notte io verrò e ogni primogenito morirà. Attenzione, se andiamo a leggere attentamente in Esodo capitolo 12, dai versetti 12 e 13 e poi in avanti, noteremo che nonostante il Signore volesse punire in modo specifico gli egiziani per la loro ostinatezza, idolatria, durezza di cuore, ciononostante il giudizio era sull'Egitto e su quelli che abitavano in Egitto. Quindi la salvezza del popolo di Dio non risiede in un fatto genealogico, perché erano israeliti, no, no. Dice, io in quella notte verrò e punirò ogni primogenito nel paese, cioè che vive all'interno del paese d'Egitto. A voi vi dico di cospargere le architravi delle porte col sangue. E poi il Signore dettaglia come tutto questo doveva essere fatto, come dovevano cospargere le architravi. Quando arriverò e passerò, quando vedrò il sangue, passerò oltre. Di qui il significato della Pasqua, passaggio, Dio che passa oltre. Quando vedrò il sangue, passerò oltre. Ma quando il Signore non vedeva il sangue, non passava oltre. Ma il popolo credette. E in virtù di questo rimedio operato dal Signore non furono giudicati, e il giudizio di Dio non riguardò il popolo di Dio che si era attenuto alla parola del Signore. Passerò oltre e non vi sarà piaga su voi per distruggervi. Ma se non vedo il sangue, Io vengo come distruttore, perché quella era una notte di giudizio, di condanna, di distruzione. E il Signore in quella notte parallelamente manifesta due cose: salvezza per coloro che avevano accolto la sua parola, che si erano attenuti a quanto stabilito da Dio, cioè di cospargere col sangue ancora la morte di qualcuno per il loro peccato, e al tempo stesso la salvezza per quanti avevano cosparso appunto l'architrave col sangue, e la morte per gli altri. In alcune case si piangeva perché il primogenito era morto, ma non soltanto degli uomini, ma anche degli animali, delle bestie. Io verrò e punirò tutti i primogeniti. E da altre parti invece il popolo stava in casa col sangue fuori, avendo ucciso l'animale, e stavano sereni e fiduciosi, perché l'angelo dell'Eterno passava e seminava qua distruzione e là salvezza. Allora il Signore dice: questa festa, quella della Pasqua, che poi durerà 7 giorni, sarà un giorno, un periodo di ricordanza. Cioè, voi ricorderete che in virtù del sangue di un altro voi siete stati salvati, siete stati liberati, siete stati preservati da una morte incombente. Infatti nel libro del Levitico, al capitolo 17, dice: la vita della carne nel sangue, e soltanto il sangue farà l'espiazione del peccato. Il peccato produce la morte, e quindi il sangue deve essere versato. Questo, che ci piaccia o meno, è il pensiero di Dio. Solo il sangue farà l'espiazione. Quando vedrò il sangue di un altro, passerò oltre. Questo fatto è importante. Credo proprio che per la sensibilità di cui il Signore ci ha dotato, quando vediamo un animale che muore, è un esercizio veramente doloroso. Quando dobbiamo seguire certe procedure, scannare letteralmente un animale, c'è dolore, c'è poco da fare. Perché quelle sono le creature che Dio ci ha donato, perché noi le gestiamo, non perché noi le uccidiamo. E quindi doverle uccidere è un gran dolore. E dice: in questi sacrifici è rinnovato la consapevolezza di peccato. Infatti una chiesa che non parla di peccato non è una chiesa, ma grazie a Dio ne possiamo parlare, nella consapevolezza che se troviamo luogo a pentimento otteniamo anche il perdono di Dio, come vedremo, e la sua grazia e la sua misericordia. Quindi questi 7 giorni erano 7 giorni per ricordare. E la parola di Dio dice: Cristo è la nostra Pasqua. E anche noi poco fa abbiamo ricordato. Ma cosa abbiamo ricordato, fratelli e sorelle? Abbiamo ricordato che del sangue è stato sparso, che del sangue 2000 anni fa è stato sparso, colava, come vedremo, su un altare, che era una croce eretta dagli uomini per crocifiggere il Creatore, il Benefattore del mondo, colui che ha fatto tutte le cose, ma del sangue doveva scorrere, perché il peccato fosse lavato e perché non solo le cose terrestri, ma soprattutto quelle celesti, fossero purificate. Gloria al Signore. Come dovevano ricordare, se andiamo a leggere esattamente tutta la sezione che riguarda la Pasqua, Esodo capitolo 12 in particolare, come dovevano ricordare? Dovevano ricordare un giudizio e una salvezza? Dovevano ricordare un giudizio e una salvezza? Un giudizio verso il peccato che era stato coperto, ma come è stato coperto? Attraverso l'uccisione di qualcuno al di fuori della persona incriminata, quindi l'uccisione di un animale. Una salvezza ancora imputabile, non ai propri meriti, ma al fatto di essersi attenuti alle prescrizioni fornite dal Signore circa il come cospargere l'architrave col sangue, eccetera. Come si doveva consumare la Pasqua? Dice: la dovete mangiare con i fianchi cinti, con i calzari ai piedi, con il bastone in mano, e la dovete mangiare in fretta. Questo ci dà esattamente la dimensione della transitorietà, no? Che noi siamo pellegrini, viandanti in questo mondo. mentre i Corinti avevano finito, e direi in generale tutti i giudei, avevano finito col trasformare le feste, che appunto che il Signore le chiama le vostre feste, perché non c'era festa per il Signore, ma era la festa solo loro, e i Corinti avevano trasformato anche questa rimembranza, questo ricordo del fatto che Gesù Cristo è morto ed è risuscitato per noi, donando il suo corpo, il suo sangue per noi. Invece si erano seduti, non erano nello spirito della vera Pasqua, che è Cristo, cioè col bastone in mano, con i fianchi cinti, calzari e piedi pronti. Come dire, Signore, noi siamo qui per te, per la tua grazia, e siamo veramente di passaggio e vogliamo celebrare la tua benignità, il tuo amore per noi, la tua grazia, la tua fedeltà. E questo fatto è importante e il messaggio di Dio è chiaro da quanto stiamo dicendo. Il messaggio di Dio è che la salvezza e la purificazione non risiede in qualcosa che noi facciamo, ma piuttosto in qualcosa che Lui ha fatto e al quale noi dobbiamo attenerci e credere. Quando il Signore dà la rivelazione circa l'altare sul quale offrire i sacrifici, in Esodo capitolo 20, versetto 24, dirà: fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi sacrifici ed olocausti. Se lo fai di pietra, non contaminarlo con lo scalpello. Il Signore anche qui sta dicendo, circa l'altare, usa la terra che io ti ho dato. Lo vuoi far di pietra? Usa la pietra che io ti ho dato. Non ci mettere mica le mani addosso, perché tu sei peccatore e tutto quello che tocchi tu lo contamini. Guardati bene dal mettere le mani sulla pietra, usala come la trovi. E questo fatto è fondamentale, perché la nostra tendenza è quella di aggiungere sempre qualcosa, non avendo riposto una vera fede in quello che Dio ha fatto. Noi normalmente sentiamo il bisogno di aggiungere qualcosa. Allora questo può sembrare un peccatino, è un peccato di una gravità eterna. Il Signore dice, è un peccato di una gravità eterna, perché tutto quello che non fa e non dice il Signore è un grave peccato. E credo proprio che l'inferno sia pieno di gente che ha avuto la presunzione, non avendo ricevuto, ha avuto la presunzione di voler dare. E se noi parliamo con le persone in generale, spero che il Signore tenga in considerazione quello che io ho fatto. In quel giorno, dice, molti si presenteranno davanti a me, Signore, Signore, non abbiamo noi fatto. Ma qui ci parla soltanto di ricevere e di non contaminare e di riporre la nostra fiducia in quello che Dio ha fatto. Infatti quando l'Apostolo Paolo nel libro degli Atti al capitolo 17 si trova ad Atene e lo Spirito veramente gli si rivolta dietro, dice: e Dio non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno delle mani dell'uomo. Non è servito dalle mani dell'uomo, dall'opera dell'uomo, ma Egli è servito soltanto dalla nostra fede, dal nostro ascolto, dalla fiducia riposta nei provvedimenti da Lui adottati, non in quelli che il nostro cuore ci propone e ci suggerisce. A un certo punto in Esodo capitolo 25, ancora rivelazione progressiva, il Signore dice: fatemi un santuario perché io abiti in mezzo a voi. Me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello che io ti rivelo. La stessa cosa il Signore la disse a Noè quando costruì l'arca: falla con i materiali e nelle dimensioni da me stabilite. Noi tante volte diciamo: ma ho improvvisato. L'improvvisazione non piace al Signore. E questo è fondamentale, che noi ci atteniamo, riponendo la nostra fiducia, in chi parla al di fuori di noi. Perché se siamo noi a parlare è una disgrazia. Ma se è Lui che parla, gloria a Dio. C'è gloria, c'è bellezza, c'è santità. E in questo santuario, tabernacolo, dicevo anche martedì, tabernacoli che cos'erano? Erano quegli accampamenti, quelle tende posticce che durante una battaglia, un accampamento, si piantavano le tende fatte di teli e poi si spostavano e si rimuovevano. Così il Signore non chiedeva una casa nei termini che l'uomo invece voleva offrire. Perché dice, i cieli dei cieli, Isaia capitolo 66, non mi possono contenere, e la terra è lo sgabello dei miei piedi, quale casa mi vorreste voi offrire? No, offri a Dio il sacrificio della lode, offri te stesso, Romani capitolo 12, e tutto il tuo essere a Dio in sacrificio vivente. Dio è degno di essere onorato, ascoltato. Noi possiamo soltanto offrire noi stessi a Lui. Allora, in questo tabernacolo, sotto questi teli, in cui c'era un velo che faceva la separazione fra il luogo santo e il luogo santissimo, di cui fra un attimo parleremo, nel luogo santissimo in particolare, vi era l'arca come elemento centrale della testimonianza, tutta rivestita d'oro, e l'arca conteneva tre elementi fondamentali, sui quali non mi soffermo molto a lungo, ma bisognerebbe farlo. C'era un vaso con la manna. E cosa vuol dire dentro quest'arca, un vaso con la manna? Che Dio provvede. Quando il popolo dice moriremo di fame nel deserto, quante volte ci è capitato di dire come faccio? Qui moriremo di fame. Dio provvede. E noi se non crediamo questo fatto e non esortiamo anche i nostri interlocutori a crederlo, noi mettiamo mano allo scalpello e roviniamo quello che Dio vuol fare. Quello che Dio vuol fare è perfetto. Se noi non viviamo in questa fiducia, noi siamo dei devastatori dell'opera di Dio, che mettono costantemente mano allo scalpello, si attenzione, non contaminare con lo scalpello. La manna che Dio provvede è perfetta per ciascuno di noi. Poi c'era la verga di Aronne, e se vi ricordate l'evento in cui la verga di Aronne fiorì, era l'evento in cui si metteva in discussione il sacerdozio e il compito di Aronne, perché altri ritenevano di poterlo fare anche loro. E allora il Signore dice, va bene, la verga che fiorirà sarà l'uomo che io ho eletto. E come è vero, primo punto, manna, Dio provvede, secondo punto, Dio elegge, ma lo fa sempre Lui. Dio provvede, è Lui che lo fa, Dio elegge ed è Lui che lo fa. L'uomo ne entra soltanto in possesso. Poi vi erano le tavole del patto, date dal Signore, la parola di Dio per gli uomini. E cosa vuol dire? Dio parla. Allora, Dio provvede, Dio elegge, Dio parla. È Lui il centro, non siamo noi. Mettiamo via tutti i nostri scalpelli. È Lui il centro. Questo luogo santissimo stava a ricordare a tutto il popolo che Dio c'è. Ed era il loro Dio, colui che aveva operato, che li aveva guidati, che aveva provveduto il cibo, che aveva eletto degli uomini perché assolvessero il compito per cui Dio li aveva creati. È Lui che aveva parlato in cima alla montagna, che aveva dato le tavole del patto, i comandamenti. E poi, altro elemento importante del luogo santissimo, il propiziatorio. Il propiziatorio era costituito da due cherubini che sovrastavano l'arca e che guardavano verso l'alto. Propiziare, rendere Dio favorevole verso coloro che lo invocano, coloro che guardano a Lui. Allora, queste due cherubini della Lestesia vuol dire che noi abbiamo bisogno di un intercessore al di fuori di noi che interceda per noi. Mi piace quando anche fra di noi un fratello chiede un altro, puoi pregare per me? E non è che dobbiamo chiedere di pregare gli uni per gli altri soltanto quando veniamo a conoscenza che abbiamo un male incurabile. Possiamo chiederlo per qualunque situazione. È un periodo che non vedo il volto del Signore. Puoi per favore pregare per me? È un periodo che sono particolarmente attaccato, aggredito. Puoi per favore pregare per me? Questo è fondamentale proprio, perché nel luogo santissimo c'erano dei cherubini, degli angeli di Dio, che sovrastavano tutta l'opera del Signore con le ali rivolte verso l'alto. Dice, quivi io mi incontrerò con te. Perché vedete, noi possiamo presentarci a Dio, ma è il Signore che decide se Lui si incontra con noi. Noi potremmo anche dire, stamattina mi sono alzato alle 3 del mattino, ho meditato dalle 3 alle 8. Sì, ma se il Signore non ci incontra. E com'è importante che mentre siamo là diciamo: Signore, ho bisogno di te. Non mi vanterò e non attribuirò alcun valore a questo tempo se tu non sei qui con me. Perché il Signore dirà in Esodo capitolo 33: io sarò con voi e la mia presenza vi darà riposo. Fratelli e sorelle, se noi non conosciamo nella nostra cameretta il riposo di Dio, non sarà un fattore quantitativo che ci darà riposo, anzi, quello si stanca. Abbiamo bisogno del riposo di Dio, abbiamo bisogno della sua presenza. Io verrò con te e ti darò riposo. E questo è il punto fondamentale. Io quivi mi incontrerò con te. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, c'è l'angelo che dice: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Questa sarà la conclusione. Un tabernacolo non più terreno, fatto di veli celeste, il tabernacolo Dio con gli uomini. Perché noi siamo preziosi, siamo importanti, eh? Siamo creature di Dio, siamo l'opera di Dio. E siccome il Signore ci tiene alla sua proprietà, non è che ci lascia andare così in balia, ma Egli ha cura anche del drogato, anche di colui che sta distruggendo la sua vita, che vive in qualche modo sotto qualche ponte. Quella è l'opera mia. E io lo amo. Che meraviglia l'amore di Dio. Quindi, nel luogo santissimo si enfatizza un messaggio, si rivela un messaggio fondamentale: io opero. E se io non opero, tu non puoi far niente. Io opero sia per quel che riguarda la tua vita, sia per quel che riguarda la tua relazione con me. Sono io che opero, che mi rivelo. E questo era il luogo santissimo. Al di là del velo c'era il luogo santo, dove c'era la tavola. E dice: su questa tavola tu metterai il pane. Nel libro del Levitico, capitolo 24, dice che il pane erano 12 focacce come rappresentazione, come figura rappresentativa delle 12 tribù del popolo di Israele. E tu metterai su questa tavola quello che io ti dono, perché il pane è un dono di Dio. Mi piaceva molto la preghiera anche di Piero stamattina, che vedeva questi ciclamini come umiliati perché non ricevevano quello che si aspettavano di ricevere. Anche io questa mattina, quando ho aperto le finestre, ho visto che pioveva abbondantemente, forte. Dico: che bello, sentivo l'acqua che picchiettava. Ed era bellissimo. E pensavo proprio a tutto il creato che veniva da Dio, abbeverato, dissetato di questa lungo periodo di arsura. E allora dice: tu quello che io ti do, mettilo su questi pani, offrilo, no? E quindi questo sacrificio, dice, sarà costantemente del continuo nel mio cospetto. E nel luogo santo vediamo piuttosto la reazione dell'uomo alla santità di Dio, al Santissimo. E quindi nel luogo santo troviamo quello che l'uomo offre. Offrite, come noi questa mattina con questi simboli vogliamo ricordare quello che è avvenuto al di fuori di noi e del quale noi beneficiamo. E poi vi era un candelabro con 7 lampade che dovevano sempre essere illuminate. E questo fatto è importante, perché solo se il Signore dimora nei nostri cuori, noi siamo illuminati, come dice il prologo dell'Evangelo di Giovanni. La luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. E il mondo è stato fatto per mezzo di Lui. Ma la luce che illumina, se noi non siamo illuminati da questa luce, le nostre, tanto oggi si usa a sproposito il termine una persona illuminato, no? L'illuminismo, ma quale luce? La vera luce è quella che viene da Dio. E la luce la dà solo il Signore, a tutti i livelli. Il Signore illumina e l'uomo entra in possesso di qualcosa. Tutte le scoperte e tutte le rivelazioni che noi abbiamo non sono da attribuire alle nostre capacità, non ci sono dei grandi uomini, ma anzi piuttosto Dio è grande nei piccoli uomini. Quando ci sono piccoli uomini c'è la possibilità per Dio di manifestarsi e di farlo in modo glorioso. Allora è fondamentale, il tabernacolo era semplicemente una sorta di capanna, di tendaggio allestito allo scopo di incontrare il Signore. Una tenda mobile per dei pellegrini, dei viandanti, e questo luogo serviva per coltivare l'intimità. Come quando il Signore dice, e tu, nel Nuovo Testamento non c'è più bisogno di tabernacoli, né di templi, ancora di meno, tu dice, entra nella tua cameretta e serrato nell'uscio, fai orazione al Padre tuo. Il Padre tuo vede nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. La stessa ricompensa di cui parla Ebrei capitolo 11 versetto 6. Che Dio rimunera coloro che lo cercano. Ma se noi siamo in questo luogo con lo scalpello in mano per rilevare qualcosa di gratificante per noi, noi siamo dei ladri, dei furfanti, dei fraudolenti. Perché siamo chiamati a entrare in quel luogo nella consapevolezza che Dio provvede, che Dio elegge, che Dio si rivela e che Lui è colui che dona. Che se Lui non elargisce i suoi beni, le sue grazie, noi rimaniamo aridi. Mentre la religione dice nella misura in cui ti impegni, ti sforzi, puoi ottenere, non è così che funziona. Questo è calpestare la grazia di Dio. Ma nella grazia di Dio l'uomo si presenta a Dio completamente povero, misero, mancante. E la sua forza risiede proprio nella possibilità data al Signore di rivelargli questo suo stato di bisogno, di necessità. Perché tanto più grande è il nostro bisogno, e maggiore è la possibilità per noi di incontrarci col Signore. Perché il Signore l'ha detto. I cieli dei cieli non mi possono contenere, la terra è lo sgabello dei miei piedi, ma io sulla terra ho comunione, sono con colui che è umile, contrito di cuore e che trema davanti alla mia parola. Nel tornare a me, Isaia capitolo 30 versetto 15, nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza. Non col martello in mano e con lo scalpello, ma nel tenervi in riposo. Nella calma e nella fiducia starà la vostra forza. Ma sapete quante malattie dipendono da uno stato di ansietà che caratterizza non soltanto il giorno, ma anche la notte. Delle persone che non riescono a dormire per questo stato di agitazione, che hanno bisogno di prendere delle pastiglie per dormire. Ma dice il sonno del giusto, è una meraviglia. Ti addormenti e ti svegli, Signore, grazie, perché in pace mi coricherò, in pace dormirò, perché tu sei colui che vigila su di me. E so che la mia pace è un dono tuo. So che la mia capacità di riposare è un dono tuo. Non devo fare salti mortali, ma io riposo sereno, fiducioso nei tuoi doni, nella tua grazia, nella tua benignità per me. Facciamo un passo ancora oltre e parliamo ora del sacerdozio levitico. In Esodo capitolo 28, per la prima volta, si parla del sacerdozio. Allora, al versetto 1, Esodo capitolo 28, versetto 1, lo leggo soltanto io, il Signore dirà a Mosè, fai accostare a te Aaron, tuo fratello, i suoi figlioli, perché mi esercitino l'ufficio di sacerdoti, vale a dire coloro che sono deputati a entrare nel luogo santissimo. Ora, se leggiamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 2, versetto 1, è detto che i genitori di Aaron, di Mosè e di Maria erano della tribù di Levi, quindi erano leviti. Mosè, Aaron e Maria erano leviti. Il Signore sceglie, questo casato per nominare dei sacerdoti. Chi nominerà? Nominerà Aaron, tuo fratello, e i suoi figlioli, dopo di loro, quindi la stirpe levitica, i quali saranno tutti incaricati di essere sacerdoti all'Eterno, sacerdoti di Dio Altissimo. Loro entreranno nel luogo santissimo. E questo non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio e da quello che Lui stabilisce. Ma la cosa interessante è come l'investitura avveniva e come questi sacerdoti, ancora il concetto che troviamo nella Genesi, venivano vestiti. Perché nel loro vestimento troviamo una rivelazione progressiva ulteriore, no? Infatti dice che i sacerdoti indossavano dei paramenti sacri che, dice la parola al versetto 2 del capitolo 28, erano insegne della loro dignità e del loro ornamento. Dignità e ornamento, questi sono i due aspetti che caratterizzavano questi paramenti sacerdotali che ora prenderemo in esame, caratterizzavano l'ufficio del sacerdozio. Quindi i sacerdoti erano rivestiti di paramenti che determinavano dignità e ornamento. Attenzione, in prima istanza il Signore dice: Mosè, fai ai sacerdoti questi paramenti. Poi in realtà aggiunge dicendo: trova tra il popolo degli uomini dotati di particolare intelligenza, sapienza, e siano questi a preparare questi paramenti di cui ti do tutte le indicazioni. Ancora qui non c'è improvvisazione, non c'è una qualche libertà lasciata all'uomo, ma c'è soltanto la rivelazione di Dio. I paramenti consistevano, per effettuare l'ufficio sacerdotale, consistevano in un efod, in un pettorale, in un manto, in una tunica, in una mitra, in una cintura. Non mi addentro più di tanto in queste cose, ma vediamo, in particolare colpisce l'efod. L'efod che cos'era? Era una maglia in sostanza senza maniche, trovava il punto di congiunzione qui sulle spallette e aveva una parte anteriore, una parte posteriore che copriva l'uomo e che poi avvolgeva qui tutto il corpo, erano uniti. Questo efod era realizzato di oro intessuto col filo violaceo. Ma la cosa interessante è che sulle spalle del sacerdote, sulle spallette, c'erano due pietre e su queste due pietre erano incisi i nomi delle tribù di Israele, 6 più 6, 12 tribù, erano qui sulle spallette e c'erano i nomi delle tribù di Israele. L'efod terminava con attaccata una cintura che serviva per cingersi e per tenere stretto il tutto. E anche questo vestimento, soprattutto l'oro, la presenza di questo metallo puro e la presenza di queste due pietre sui quali erano incisi i nomi del popolo di Dio, delle tribù di Israele, dice il Signore: Aronne porterà i loro nomi davanti all'Eterno. Perché ancora il Signore richiede che ci sia un rappresentante del popolo, qualcuno che si presenti davanti a Lui e che interceda per il popolo intero. Così Aronne, come rappresentante del popolo, come colui che coniugava in sé tutto il popolo, ecco, portava egli stesso davanti a Dio tutto il popolo di Dio. E quindi quest'efod aveva al centro, con una catenella, si ricavava al centro un pettorale che era tipo una lamina realizzata però all'interno dell'efod, d'oro ancora, e questo era il pettorale del giudizio, capitolo 28, versetto 15, era quadrato, e su questo pettorale quadrato venivano incastonate ancora delle pietre con i nomi delle 12 tribù di Israele, cioè, in sostanza, ti staranno non soltanto sulle spalle, tu li porterai, ma ti staranno anche qua, nella pancia, nel petto, saranno con te. Una piastra realizzata con incastonati i nomi delle 12 tribù di Israele. Dice Aronne, ancora aggiunge la parola, porterà i nomi dei figlioli di Dio incisi nel pettorale del giudizio, sul suo cuore. Perché rimaneva un po' alto, no? Li porterà sul suo cuore. Il Signore già in questa fase sta rivelando il sacerdote che lui stava preparando dal suo cielo. È giunto il compimento, il cielo si sarebbe aperto e ci avrebbe donato Gesù Cristo, l'unico vero, solo sommo sacerdote. Allora dice: Aronne porterà i figlioli di Israele.